SBS Italian.
Il nostro ospite di oggi è il grandissimo musicista, compositore, anche attore in alcuni casi, Goran Bregovic. Molti italiani lo conoscono in realtà per le colonne sonore dei film degli anni 90 di Emir Kusturica. Ne cito un paio, per esempio Il tempo dei gitani, che è anche in parte ambientato a Milano, e soprattutto Underground, che ebbe un enorme successo in tutta Europa e anche oltre. Ma in realtà in patria, nel paese che anche nei film di Kusturica si ricorda come c'era una volta la Jugoslavia, con questo tema in qualche modo, Goran Bregovic è conosciuto in realtà per le sue esperienze di musicista rock in alcune delle band più famose locali, e adesso verrà in Australia con la sua orchestra, il suo gruppo, la Wedding and Funeral Orchestra, per una serie di concerti in tutte le principali città della nazione. Signor Bregovic, innanzitutto la ringrazio di essere nostro ospite.
Mio piacere, grazie mille.
Allora, ho citato alcuni passaggi della sua carriera, dalle colonne sonore alla Wedding and Funeral Orchestra, fino al suo passato da bassista prima e chitarrista poi, rock e folk e quant'altro. Ma per il suo tour australiano, che cosa ci possiamo aspettare sul palco? Che repertorio porterà e soprattutto quanti membri della sua orchestra la seguiranno? Perché sappiamo che insomma cambia da 9 a 20 o anche più a volte.
Io vengo di suonare le canzoni di mio nuovo disco, Tre lettere di Sarajevo. Allora, quando suono le canzoni, porto la mia orchestra per matrimoni e funerali in formazione di 9 con me, la banda dei Ottoni, le cantanti bulgare, e presenterò le nuove canzoni. Ovviamente che suonerò anche le vecchie, però vengo in Australia primariamente per suonare le nuove canzoni.
Se può descrivere lo stile di questa sua scelta musicale a chi ancora non ha avuto modo di prendere in mano il suo nuovo disco, come lo descriverebbe?
È un mischio dei musicisti con l'educazione alta e alcuni gitani che non sanno neanche scrivere bene. Allora è un gruppo dei musicisti ancora ha un entusiasmo e curiosità, perché sono diversi di suonare insieme, perché io sono quasi 150 giorni all'anno. Allora è una banda che sono io sempre felice di stare con loro sul palcoscenico, perché sempre si può aspettare un piccolo miracolo che succede, che ovviamente non è facile avere con un gruppo che suona così tanto. Suoniamo allora brani che io ho scritto per la cinema, qualche brano della mia opera Carmen con lieto fine, e ovviamente le nuove canzoni di Tre lettere di Sarajevo, che io ho scritto per alcuni dei miei preferiti artisti musulmani, ebrei e cristiani.
Lei ha parlato adesso di artisti musulmani, ebrei, cristiani. La sua stessa vita, la vita della sua famiglia, ma anche la sua musica, è sempre stato un incontro di tantissime influenze, dalla musica cosiddetta dei Balcani financo a musica più dell'est europeo e anche dell'Italia in qualche modo. Da dove nasce questo suo interesse?
Io sono da Sarajevo. Allora, questo era durante i secoli dell'Impero Ottomano, era l'unica frontiera diretta di essere umani tra cattolici, ortodossi e musulmani. È per questo che noi abbiamo questa storia terribile. Però come compositore nato in un territorio così, io sono nato già con un Frankenstein delle influenze e delle musiche. Allora non è che io cerco di trovare le influenze diverse, sono le differenze che trovano me senza anche che voglio.
E nella sua musica non è mancato nemmeno il rock, a partire dai suoi esordi nelle band. E poi ricordiamo anche nella colonna sonora di Arizona Dream che le sue canzoni sono state cantate da Iggy Pop, per esempio. C'è spazio anche per il rock, quindi, in questa commistione di musica.
Ma io vengo da rock and roll di comunismo, che forse era più importante per i paesi comunisti che per l'Occidente, perché durante il comunismo rock and roll era quasi religione. Non sarà forse importanza come le musiche, però come un fenomeno sociale era veramente molto importante durante il comunismo. Allora io ero grande star in questo periodo.
E poi però l'immagine che, specialmente per quanto riguarda la sua audience italiana, l'immagine che viene associata ai suoi successi, è stata quella appunto che veniva anche veicolata dalle immagini di Emir Kusturica, del grande regista appunto, che associava la sua musica a queste persone che suonavano trombe, tromboni, fiati, seguendo altre persone che danzano, un tipo di approccio alla musica che è appunto, non so, una festa che si manifesta all'improvviso, senza che nessuno l'abbia organizzata.
Cioè, io vengo da un posto dove solamente la musica non basta mai, deve essere un po' di follia perché musica funziona. Allora il motto di Champagne for Gypsies era: chi non diventa pazzo non è normale. E noi produciamo non solamente la musica, produciamo anche la follia perché è necessaria.
E da questo punto di vista, appunto, dalla necessità della follia, però c'è ovviamente un lavoro di scrittura, di diciamo così, suonare insieme. Ho letto da qualche parte che lei si divide il più del tempo tra Parigi e Belgrado, dove vivono i suoi musicisti. Quanto è importante lavorare sempre insieme?
Io sono un compositore locale, io, siccome durante la guerra io ero in esilio in Parigi, ho provato a lavorare lì, però sono troppo locale come compositore e devo essere qui. Allora è così, sono tra Parigi, dove vivo, dove la mia famiglia vive, e che lavoro qui in Balcani, tra Sarajevo e Belgrado. È difficile di spiegare, però io posso spiegare solamente che sono un compositore locale, che non posso fare musica altrimenti che qui.
E però la sua musica, abbiamo detto, ha molte influenze, tra cui anche quella italiana in qualche modo, e lei parla italiano. Com'è successo di, insomma, iniziare a parlare italiano?
Io ho cominciato come musicista di bar, di striptease, quando avevo 17 anni. Allora un signore che aveva un club a Napoli ci ha ascoltato a Dubrovnik che ci ha portato a Napoli, così io quando avevo 18 anni stavo a Napoli per un anno. E questo era un quasi miracolo per noi bambini di comunismo, prima volta siamo usciti dal mondo di comunista nel questa Napoli incredibile, dove una follia totale dal mattino fino alla notte. E questo è lì che ho imparato un po' italiano. Io suonavo anche con i musicisti locali, suonavo le matrimoni, anche queste le cose locali, quando mamma è stata fatta, quando mamma è stata fatta. Ricordo anche queste, abbiamo suonato nel matrimonio.
Ed è molto simbolico che la sua band si chiami appunto una band per matrimoni e funerali allo stesso tempo.
Ma da noi c'è tradizione che dopo il funerale si va a mangiare e bere nella casa uno che è morto. Allora può succedere che si suona anche la musica gioiosa e che lo stesso musicisti che sono specialisti per i matrimoni sono specialisti per i funerali. Io ho cominciato per scherzo a chiamare la mia orchestra così e dopo mi è piaciuto il nome e l'ho lasciata. Però loro possono suonare anche funerali abbastanza bene.
Prima di lasciarla andare, le vorrei chiedere dal suo punto di vista che cos'è l'Australia. È soltanto un posto che lei si trova a visitare per chiaramente portare la sua musica, oppure ci sono degli interessi verso questa terra? Magari c'è qualche aspetto anche musicale o artistico?
Ogni volta quando sono in Australia dico a me stesso: quelli che sono nati qui sono veramente fortunati. È proprio un posto dove è facile essere felice.
Dici la tua. Segui la pagina SPS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SPS Italian.